Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Ucraina, la Russia punta sulla stagione delle piogge e il gelo per rallentare la controffensiva di Kiev. Stati Uniti, per la prima volta il debito ha superato i 31 mila miliardi di dollari, il punto di Esteri. Francia, il fronte nazionale compie 50 anni ma Marine Le Pen tenta di negare le origini di un partito fondato dal padre filonazista. Diritti umani contro il fermo amministrativo, 80 detenuti palestinesi in Israele hanno iniziato lo sciopero della fame. Tra le donne dell'ISIS, esce nelle sale The Matchmaker, il documentario di Benedetta Argentieri. Londra, 5 ottobre 1962, 60 anni fa, Love Me Do, il primo singolo che lanciò il mito dei Beatles. Progetti sostenibili nella regione della Loira, la riqualificazione dei fiumi tra le misure di adattamento al cambiamento climatico. Romanza fumetti, Lucille degli Acioli, il graphic novel di Ilaria Ferramosca e Chiara Abastanotti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E apriamo con l'Ucraina. Putin oggi ha parlato in numerose occasioni, in sostanza ha deciso di cambiare le regole di mobilitazione e ha ammesso anche le difficoltà sul campo. Il Cremlino intanto difende la ritirata dalle regioni occupate. Il servizio di Emanuele Valenti, che ci racconta che a questo punto l'alleato della Russia e il generale Inverno.
Fino a che punto arriverà la controffensiva ucraina? L'avanzata nel sud, regione di Kherson, e nell'est, il Donbass, è stata confermata in vario modo anche dai russi. Lo stesso Peskov, portavoce di Putin, ha detto oggi che i territori persi in questi giorni verranno ripresi e saranno per sempre russi. Mosca è sicuramente in difficoltà, ma non è detto che a un certo punto non possa cambiare il corso della guerra. Intanto, per vendere al pubblico interno quello che sta succedendo, la narrazione ufficiale, usata a Mosca ma anche dalle autorità filorusse nei territori occupati, parla di riposizionamento. Tanto nella parte alta del Donbass, tra le regioni di Donetsk e Lugansk, tanto sopra Kherson. In entrambi i casi l'avanzata ucraina è stata rapidissima. Gli stessi comandi militari russi sarebbero stati colti in contropiede, di sorpresa. Lo scrivono anche i blog gestiti da ex militari russi, che in questi mesi hanno seguito molto da vicino il conflitto, interpretando o anticipando quello che stava succedendo sul campo. La rapidità dell'avanzata ucraina, ma attenzione anche della ritirata russa, ci dice come il tempo sia un fattore fondamentale. A Kiev vogliono anticipare l'arrivo sul campo di almeno 200.000 riservisti russi, la famosa mobilitazione di Putin, ma vogliono anche fare tutto prima che cambino le condizioni atmosferiche, prima la pioggia e poi l'inverno con neve e ghiaccio. Ce lo hanno confermato anche fonti ucraine ben informate. Lo stesso a Mosca. Meglio riposizionarsi adesso che perdere uomini, mezzi ed energie nelle prossime settimane. Ragionamento che comunque conferma come i vertici militari a Mosca siano consapevoli dei loro grossi problemi. Insomma, la guerra sarà ancora lunga, ma i prossimi giorni e le prossime 2 o 3 settimane saranno molto importanti.
Dipenderà anche molto dagli aiuti che arriveranno dagli Stati Uniti. Ieri abbiamo raccontato il mal di pancia dei conservatori, dei repubblicani, e oggi arriva la notizia che il debito ha superato i 31 mila miliardi di dollari. Roberto Festa.
31 trilioni di dollari, dicono gli americani. In italiano la cifra è più lunga, 31 mila miliardi di dollari, e fa sicuramente più impressione. 31 mila miliardi di dollari è infatti il tetto di debito pubblico che gli Stati Uniti hanno raggiunto, anzi hanno lievemente superato in queste settimane. Lo annuncia il tesoro statunitense, sollevando un'onda di timori economici e politici. Quelli economici sono chiari: finora in molti tolleravano cifre di debito pubblico così alte perché si era in presenza di bassi tassi di interesse. Con la fine della pandemia e la ripresa dell'economia statunitense, la Fed ha però aumentato il costo del denaro, provocando un ulteriore baratro nel debito degli Stati Uniti. Ciò può ovviamente avere conseguenze pericolose per l'equilibrio finanziario dell'intero paese. Se tra gli investitori si diffondesse il timore che gli Stati Uniti non sono più in grado di ripagare i soldi che prendono a prestito, l'effetto sarebbe ulteriormente destabilizzante, una spirale verso l'alto dell'inflazione e degli stessi tassi di interesse. Il problema è che la voragine del debito statunitense non è, secondo le previsioni, destinata a ridursi. Dopo un rallentamento nel 2023, è previsto che il debito riprenderà a salire a partire dal 2024. E qui veniamo alla questione politica. Joe Biden era arrivato alla Casa Bianca promettendo di ridurre il debito americano di 1 trilione 1.000 miliardi nel giro di un decennio. In realtà, da quando Biden è diventato presidente, il debito è aumentato di 5.000 miliardi di dollari. Durante la pandemia il governo americano ha del resto preso abbondantemente a prestito per sostenere il paese in un momento difficilissimo. Non ci sono però state soltanto le leggi di stimolo economico votate in quei mesi. Altre iniziative di spesa proposte o approvate, come per esempio la cancellazione di parte del debito studentesco, promettono di pesare ancora di più sui conti pubblici. La cosa rischia di influenzare ovviamente le prossime elezioni di midterm, con i repubblicani che sicuramente useranno il tema per sottolineare l'incapacità di questa amministrazione di frenare il progressivo, pericoloso indebitamento.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Francia, il Fronte Nazionale compie oggi 50 anni, ma i nuovi dirigenti si vergognano della loro storia. Sentiamo Francesco Giorgini.
50 anni fa, il 5 ottobre 1972, nasceva con una riunione pubblica di un centinaio di militanti in una sala parigina il Fronte Nazionale, il partito che con la famiglia Le Pen, il padre Jean-Marie prima e la figlia Marine poi, ha portato l'estrema destra francese alle porte del potere. Mezzo secolo di successi che hanno condotto il Fronte dal 2018, ribattezzato Rassemblement National, dal gruppuscolo delle origini, che raccoglieva meno dell'1% dei voti alle elezioni degli anni 70, ad accedere 3 volte al ballottaggio presidenziale dal 2018 e a contendere negli ultimi anni la piazza di primo partito di Francia al partito di Macron. Da meno di 300.000 voti nel 1973 a più di 13 milioni al secondo turno delle ultime presidenziali nel maggio scorso. Una storia, almeno nei numeri, gloriosa da celebrare in pompa magna, alla luce dell'ultimo successo, pure storico, alle legislative del giugno scorso, con una 90 di deputati eletti, 10 volte di più rispetto ai 9 della precedente legislatura. Miglior risultato di sempre per il partito Le Pen. Eppure niente squilli di tromba né celebrazioni roboanti. Un modestissimo colloquio di appena 3 ore in una sala di appena 30 posti dell'ultimo corridoio del Parlamento. Altro che orgoglio, un tentativo per così dire di passare inosservati, una celebrazione in incognito, talmente in sordina da suonare clamorosa di una volontà assoluta di dimenticare, per non dire seppellire, negare e obliterare le origini di questo partito che oggi si vuole in giacca, cravatta e rispettabilità. Perché allora, alle origini appunto, il guardaroba era piuttosto anfibi, camicia nera e giacca mimetica. Il neonato Fronte Nazionale di 50 anni fa, agli inizi degli anni 70, è il rifugio e la riunione delle tendenze più violente, antirepubblicane, colonialiste, neofasciste e antisemite della destra francese. Un ritrovo di nostalgici di Pétain e della collaborazione col nazismo, neofascisti dichiarati, di sostenitori dell'Algeria francese, a volte ex militari con a carico pratiche di tortura sui militanti dell'indipendenza algerina, razzialisti che professano la gerarchia razziale e la supremazia bianca, antirepubblicani eversivi che inneggiano alla fine della democrazia corrotta dalle lobby ebraiche. Insomma, tutta la panoplia antidemocratica, razzista e nostalgica tradizionale dell'estrema destra. È questo il seme che la destra nazionale identitaria francese vuole nascondere o dimenticare con questo cinquantenario in incognito, una storia scabrosa con cui Marine Le Pen non ha mai fatto né vuole fare i conti, ma di cui non può disfarsi, perché è la sua famiglia, il suo nome, Le Pen, ad aver coltivato quel seme fino a farne un partito con milioni di elettori.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Nostro spazio dedicato ai diritti umani, oggi parliamo del fermo amministrativo in Israele, dove 80 detenuti palestinesi hanno iniziato lo sciopero della fame. Sentiamo il servizio di Francesca Arcai.
Khalila Vavdeh ha 40 anni, 4 figli e il giorno in cui ha posto fine al suo sciopero della fame pesava 37 kg. Khalil ha trascorso circa 13 anni nelle carceri israeliane, di cui 6 in detenzione amministrativa. A 3 mesi dalla sua ultima prigionia, nel marzo 2021, ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere la sua libertà. È stato arrestato perché il governo aveva il sospetto che fosse un membro della Jihad islamica. Essere detenuto politico e amministrativo vuol dire che sei in carcere senza sapere perché lo sei. Nessun processo, nessuna accusa. È tutto segreto. Nemmeno la moglie di Khalil ha potuto sapere il perché del suo arresto. Dopo 110 giorni di sciopero della fame, i funzionari della prigione israeliana avevano promesso a Khalil che avrebbe avuto la sua libertà. Ma la sua detenzione è stata rinnovata per altri 4 mesi. Khalil torna a non mangiare. Le sue condizioni peggiorano. Il suo peso continua a scendere. E dopo questo, Khalil è libero. In tutto sono 670 i detenuti attualmente in carcere. Da più di 10 giorni, 80 di loro sono in sciopero della fame. L'unico modo per prendere una posizione nella loro condizione è quella di usare il loro corpo, proprio come ha fatto Khalil Vavdeh. Lui ereda Abu Homus, portavoce dei detenuti ed ex detenuti amministrativi in carcere ancora oggi, nel 2022.
Come sapete, oggi 30 prigionieri amministrativi sono al 9° giorno di uno sciopero della fame. Si trovano nella prigione di Ofer, che è vicina alla città palestinese Ramallah, e per molti di loro non è la prima volta che sono in detenzione. Per loro è come una condanna a vita. Ogni volta che escono, li tengono fuori per una settimana, pochi giorni o anche solo per qualche ora, per poi essere riportate dentro la prigione. Quando i prigionieri palestinesi iniziano uno sciopero della fame, è perché la negoziazione con le giurie amministrative israeliane non sta funzionando. Molti di loro stanno cercando di riguadagnarsi la libertà da oltre 10 anni, a causa di una sentenza che li condanna alla detenzione amministrativa.
Le politiche israeliane carcerarie sono dure. Una di queste è l'abbandono medico. In un video che circola sui social media, Khalil appare osseo, steso sul letto di ospedale, dopo mesi di sciopero della fame, il pigiama celeste e la mano appoggiata sul volto scavato. Fatica a parlare, il suo respiro interrompe il suo discorso. Khalil, al termine dei 172 giorni di sciopero della fame, stava attraversando un deterioramento cerebrale. Tutto questo per dare un senso alla libertà che gli è stata negata, senza accuse, senza processo. La stessa cosa la chiedono tuttora gli altri detenuti amministrativi, iniziando lo sciopero della fame.
Questi prigionieri sono rinchiusi nelle loro celle, che sono all'esterno della prigione di Hofer. Sono delle celle di isolamento nella divisione in cui vivevano. Sono lì da 9 giorni. Tutte le organizzazioni stanno cercando di negoziare con loro per trovare una soluzione per risolvere 5, 6, 7 o 8 casi. Ma loro non sono contenti e quindi continuano il loro sciopero della fame. Noi, assieme alle altre organizzazioni sul territorio, siamo a Ramallah e facendo manifestazioni per cercare di negoziare. Non c'è motivo per cui queste persone siano state arrestate. Sono in prigione per qualcosa che non si sa. E quando glielo si chiede, rispondono che il motivo è segreto e che non si possono parlare. Questa è la detenzione amministrativa.
Quindi cosa si può fare?
Non si può fare nulla per aiutarli. È una legge militare Siamo sotto occupazione e possono incarcerare chiunque pensino possa essere un pericolo per la sicurezza. Se l'intelligence dice che tu devi andare in una prigione, tu vai in prigione. Questo è il problema, perché non conoscono il motivo del loro arresto.
I palestinesi non sono soli in questa battaglia. Ci sono anche organizzazioni non governative israeliane contro le prigioni amministrative, come Bas Salem, che si sforza di porre fine a queste politiche.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Tra le donne dell'ISIS esce domani a Milano, sarà domani 6 ottobre alle ore 19.30 al Cinema Anteo, Palazzo del Cinema, un documentario molto importante, si chiama The Matchmaker, è di Benedetta Argentieri. Sentiamo la presentazione di Claudio Iampaglia.
Di quel che resta di ISIS non sappiamo più granché, dei territori dove imperversava tra Siria e Iraq solo pochi anni fa nemmeno. Si dimentica che ci sono ancora nel nord della Siria, controllata dall'esercito curdo, arabo, yazido, campi di prigionia con decine di migliaia di uomini, donne e bambini, molti europei. Un documentario torna a ricordarcelo con un carico di domande e riflessioni urgenti e necessarie.
I'm okay with being filmed and my full name is Touba Bashir Gondal.
I was coming from the territory of ISIS in Baghouz.
Si chiama The Matchmaker, l'autrice e regista è Benedetta Argentieri, che per questa radio ha raccontato dal campo di guerra proprio la sconfitta di ISIS tra il 2017 e il 2019 da parte delle forze curde con l'assistenza militare statunitense. E così ci spiega il nome.
Abbiamo deciso di chiamare il film The Matchmaker perché Touba Gondal era stata soprannominata così dai giornali inglesi, una maniera per far capire il personaggio nella sua totalità.
Touba Bashir Gondal, scappata da una casa benestante di Londra a 21 anni dopo essersi convertita inaspettatamente per il suo stile di vita precedente e diventando per l'intelligence d'oltremanica una delle reclutatrici su internet più efficaci dello Stato Islamico. Dopo la sconfitta viene fatta prigioniera con i tre figli, mentre i padri dei bambini sono morti in combattimento o si sono fatti saltare in aria. Il documentario è allo stesso tempo un dialogo e un corpo a corpo tra le due donne, la regista e la prigioniera, e come in un thriller cerchiamo di orientarci tra sentimenti contrapposti in cerca di una verità che non c'è. Touba rappresenta un pericolo o è una vittima? Per capirlo dovete vedere il documentario prodotto e distribuito da Fandango, già presentato al Festival di Venezia, perché la risposta la sceglierete voi. Quello che possiamo dirvi in più è che in Siria con l'ISIS non è finita, anche se non se ne parla più di fronte ad altre urgenze.
Adesso è rimasto un solo campo, il campo di Al-Hol, che contiene circa adesso 55.000 persone, tutte affiliate allo Stato Islamico, di cui 11.000 sono donne e bambini stranieri, lasciate in questo limbo. All'inizio di settembre le forze democratiche siriane hanno condotto un'operazione per mettere in sicurezza il campo e hanno scoperto 25 tunnel per entrare e uscire dal campo, esplosivi, armi e uniformi dell'esercito turco. Al-Hol, secondo le Nazioni Unite, è uno dei posti più pericolosi al mondo. Ad oggi, solo quest'anno, sono state uccise circa 70 persone e la gerarchia piramidale dello Stato Islamico è stata ricostruita all'interno del campo. Lo Stato Islamico ISIS si sta riorganizzando in Iraq e in Siria e soprattutto viene rinvigorita nel nord-est della Siria dagli attacchi che la Turchia conduce contro l'amministrazione autonoma.
Quindi non perdete questa occasione, domani a Milano, The Matchmaker di Benedetta Argentieri alle ore 19.30 Anteo Palazzo del Cinema. E Benedetta Argentieri presenta il film e rimarrà in sala a fine proiezione per le domande del pubblico.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Sessant'anni fa, Love Me Do, il primo singolo dei Beatles che lanciò il mito dei ragazzi di Liverpool. Sentiamo il servizio di Alessandro Principe.
2 minuti e 20 secondi per fare la storia. Il 6 giugno del 1962 i Beatles parcheggiarono il loro malconcio furgone bianco davanti al numero 3 di Abbey Road e con il loro manager Neil Aspinall si presentarono alla sessione di registrazioni, una specie di provino per l'etichetta EMI. Quando attaccarono Love Me Do, i fonici andarono a chiamare il boss, George Martin, che era in mensa a prendere il tè. Erano le 17:30. Martin arrivò, ascoltò quei 2 minuti e 20 secondi e rimase lì per il resto della registrazione. Alla batteria c'era Pete Best, il primo batterista del gruppo, ma già 3 mesi dopo, quando George Martin richiamò i 4 ragazzi per incidere il loro primo singolo, le bacchette erano in mano a Ringo. Per loro, Martin aveva scelto un pezzo scritto da altri che sarebbe stato un successo garantito. Dei Beatles, in effetti, gli era piaciuta la presenza più che le doti di compositori. Ma Paul e John insistevano, vogliamo che sia Love Me Do, e va bene, ma non potete metterci un'armonica a bocca all'inizio, qualcosa che colori il pezzo di blues. Certo, John ce l'ha, l'ha rubata, si dice, in un negozio di Arnhem, cittadina olandese, durante uno dei viaggi verso Amburgo. E così nasce il celebre attacco con l'armonica suonata da John e la prima strofa cantata da Paul, che poi è l'autore della canzone. L'aveva scritta 4 anni prima, aveva 16 anni, una mattina che aveva marinato la scuola. Poi, con John, ci aveva rimesso mano e il brano era entrato nel primissimo repertorio dei nascenti Beatles. Il singolo uscì il 5 ottobre del 1962. Fu un buon successo, arrivò al 17° posto della classifica britannica, con vendite concentrate però quasi solo a Liverpool, tanto che si sospetta il manager Aspinall di averne comprate qualche migliaia di copie per il suo negozio di dischi. Fatto sta che un giovedì pomeriggio Love Me Do venne trasmessa alla radio, Radio Luxembourg. Eravamo a casa mia, racconterà George Harrison, fu grandioso, fu la più grande emozione che avessi mai provato. La canzone è quello che è, non è un capolavoro, ma è soprattutto un annuncio. Cari amici, da oggi, in 7 anni, faremo la storia. Love me do. Love me do.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Sostenibile oggi, Fabio Fimiani ci porta in Francia.
La riqualificazione di un tratto del fiume Auxigny a Saint-Martin nella Loira, a centro della Francia, è tra le misure di adattamento al cambiamento climatico della Valle dell'Èvre. L'alluvione della primavera del 2018 è stato l'ennesimo motivo per cui è iniziata la realizzazione di una rigenerazione di 1,5 km di sponde e zone limitrofe. In realtà gli studi e le progettazioni erano iniziati 5 anni prima, ma l'esondazione ha dato un nuovo slancio all'importanza delle opere e alla partecipazione dei cittadini. Il lavoro di recupero naturalistico è iniziato con il ripristino delle zone umide, utili a gestire l'incremento di portata dell'acqua per le piogge torrenziali, ma anche ad alimentare il flusso del fiume nei periodi di siccità, l'altro aspetto della polarizzazione degli eventi meteorologici provocati dall'innalzamento delle temperature. Anche le zone di espansione del fiume sono state allargate a partire dalla rinaturalizzazione delle sponde del letto del corso d'acqua, anche con la rimozione di 2 strutture idrauliche. In una zona sono state estirpate alberi e piante infestanti per ricostruire l'habitat locale. Tra le opere per la riqualificazione di questo tratto del fiume Auxigny C'è pure la bonifica e la deimpermeabilizzazione di un ex sito industriale e il ripristino di una zona incolta, dove è stato anche riaperto un piccolo affluente. Ovviamente tutto il processo di rigenerazione ambientale idraulica è seguito con un monitoraggio biologico per verificare l'incremento di biodiversità. Le aree recuperate sono tutte aperte alla fruizione degli abitanti del piccolo comune e hanno anche una funzione didattica, creando quindi un benessere per la comunità che vive attorno al fiume. I lavori sono durati 3 anni e sono costati quasi 600.000 euro.
Il mercoledì era il giorno del graphic novel a cura di Maurizio Principato, il nostro Maurizio Principato. Bene, anche per continuare a rendere omaggio abbiamo deciso di riprendere il discorso. Sarà a cura di Luisa Nanipieri, ma prima a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Lucille degli Acioli racconta la storia straordinaria di Lucille Teasdale, che non solo riuscì a coronare il suo sogno di bambina diventando una chirurga negli anni 50, ma che fu anche una delle ragioni per cui un piccolo ospedale cattolico del nord dell'Uganda, il St. Mary Lashor Hospital, riuscì a sopravvivere durante gli anni della guerra civile e a diventare uno dei più importanti centri di cura non profit del paese. Lucille nasce in Quebec alla fine degli anni 20 ed è sin da piccola, ascoltando il racconto di alcune suore missionarie, che decide che da grande farà la dottoressa. Poco importa che all'epoca, persino in Canada, fosse impensabile che una donna studiasse medicina. Dedizione al lavoro e competenze però non bastano. Nessun ospedale nordamericano è disposto ad assumere una chirurga negli anni 50 e Lucille si trasferisce in Francia. Qui ritrova il medico italiano Piero Corti, che insieme ad un vescovo italiano sta aprendo un ospedale a Lachor, in Uganda, e le propone di lavorare con lui. Un'esperienza che doveva durare pochi mesi ma che le cambierà la vita, facendo di Lucille un importante punto di riferimento per la popolazione locale degli Acioli, e non solo. Condensare in un graphic novel una biografia che si sviluppa su 3 continenti e su oltre 70 anni di storia non è un'impresa facile. La sceneggiatrice Ilaria Ferramosca e la disegnatrice Chiara Bastanotti hanno lavorato a partire dalla documentazione messa a disposizione dalla Fondazione Piero e Lucille Corti e da interviste e testimonianze, tra cui quella della figlia della coppia, Dominica Tim Corti, per creare un racconto avvincente ed emozionante, ma anche il più possibile fedele alle diverse realtà storico-sociali in cui si muovono i personaggi. Una ricerca accurata che si riflette nei dettagli, dall'architettura ai ritagli di giornale, fino alle pettinature e ai vestiti. Grazie ad un espediente letterario che lega passato e presente, è una giovane italiana di origine Acioli che sogna di diventare dottoressa a raccontarci, attraverso la storia di Lucille e del suo ospedale, anche quella dell'Uganda. L'indipendenza, il colpo di stato del generale Amin, la guerra con la Tanzania e la lunga guerra civile, ma anche l'arrivo dell'AIDS, di cui si ammala la nostra protagonista, che non lascerà mai il suo posto. Le due autrici hanno cercato una resa grafica di impatto sfruttando la forza narrativa dei colori. Oltre a giocare sulle sensazioni che trasmettono al lettore, le sfumature delle tavole scandiscono anche il tempo che passa. Da quelle più soft degli anni 40 e 50 arriviamo ai colori brillanti del periodo africano e contemporaneo. A volte i paesaggi diventano macchie di colore quasi oniriche, su cui si stagliano dei personaggi disegnati con un tratto grafico ed essenziale, che li rende realistici ed espressivi, raccontando con delicatezza la storia di una donna rivoluzionaria, quella di un paese che non è poi così lontano, e anche i cambiamenti culturali che riguardano tutti noi. Lucille degli Acioli, di Ilaria Ferramosca e Chiara Bastanotti, Il Castoro, 192 pagine a colori, 16,50 €.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.